Renato Caio. Giallo al Tempio. Racconto di Paola Manoni.
Tempio di Vesta. Il primo giorno del mese di luglio del 66 avanti Cristo, festa della dea Giunone nella personificazione della felicità. È notte e nel tempio il fuoco scoppietta nei braceri. Un alito di vento fa ondeggiare dolcemente le fiamme che si dividono in diverse lingue agitate. Una sacerdotessa si aggira con passo lieve per la ronda di sorveglianza, perché di giorno, come di notte, il fuoco è custodito dalle vestali. C'è un forte odore di incenso che stordisce. Come sovente accade durante la notte, il profumo è molto intenso, perché nell'oscurità i sensi si acuiscono. La sacerdotessa però non ci bada, intenta a tessere il filo dei suoi pensieri. Si avvicina al palladio, ma non per riverenza, piuttosto per raccogliere il fermaglio dei capelli che le è caduto e il cui rumore sul marmo del pavimento la porta in direzione della statua. La sacerdotessa si china e poi nulla. Silenzio avvolgente. Nessun passo né eco. Una sola traccia odorosa che non conduce ad alcuno. E lei sembra essersi dileguata, inghiottita nel nulla. A diversi stadi di distanza presso le rive del piccolo fiume Almone, un rapace prova a dare la caccia a un gattino nero. Lo punta, scende in picchiata e lo becca. Una goccia di sangue stilla dalla testolina del gatto, piccolo tanto di età quanto di taglia. Una donna salta fuori da un cespuglio. Il fruscio delle foglie allontana l'uccellaccio. Il gatto è salvo. La donna asciuga il sangue, ma ne preleva una goccia che conserva in un lacrimatoio. Si incammina con l'animale ferito a passo svelto e sparisce lungo il sentiero al chiarore della sua lucerna ad olio. In casa di Licia tutti dormono, marito, figli, nutrice. Licia scende le scale ed esce nel peristilio a respirare l'aria della notte. Si ferma accanto a una colonna. Il cielo è limpidissimo e la Via Lattea rifulge di chiarore. Un ramo d'olivo all'altezza del suo collo si muove lentamente, producendole una piacevole carezza. Quando tutto sembra naturalmente perfetto, nella scena si inserisce un elemento dissonante: il lancio di un oggetto tirato da una direzione non facile da individuare al buio. Quello che con tutta probabilità è un sasso sibila a brevissima distanza dall'orecchio destro di Licia. La testa è salva per miracolo. Sgomenta e impaurita, Licia rientra in casa e corre in camera da letto, inizialmente per svegliare suo marito. Poi, a mente fredda, abbandona il proposito e si distende silenziosamente accanto a lui, restando immobile in quella posizione. All'alba si risveglia, mentre sulle rive dell'Almone il calore dei primi raggi di sole fa schiudere le campanelle. Al Tempio di Vesta, allo scadere della quarta vigilia, il cambio della guardia. Una giovane sacerdotessa dai capelli rossi e lunghi raccolti sulla testa arriva sbadigliando. La rossa, come la chiamano le consorelle, si inchina di fronte al palladio e si dirige verso il braciere principale. Lì deve incontrarsi con la sacerdotessa del turno di notte e, come vuole il rito, le darà il saluto prima del commiato. La rossa cammina con passo svelto e leggero. Stupita, non trova nessuno. Licia esce di casa e, come un ricordo che rimane sospeso tra sonno e realtà, ripensa al pericolo scampato. Cerca nel giardino per vedere se trova qualche oggetto fra l'erba, un sasso o altro. Il gatto nero non ha contezza della ferita sulla testa, sonnecchia ancora tra le braccia della donna che lo ha salvato e che non accenna minimamente a risvegliarsi. Non ha dormito quasi per la notte intera. La rossa non sa che è la prima volta che una simile circostanza si verifica. Resta totalmente interdetta. e non si accorge che nel braciere il fuoco langue. Un brivido corre lungo la schiena e le braccia. Sudore freddo e bocca asciutta. Cosa fare? Gridare? Correre via oppure cercare? E se fosse morta? Se la trovasse cadavere? Non tenta nemmeno di fare un passo per verificare cosa sia realmente accaduto. La paura la paralizza. Fa appello a tutte le sue forze. La rossa ritrova il coraggio e si mette a cercare dappertutto. Nulla. Non può lasciare il tempio, pena la morte. Questa è la regola. Potrebbe essere un tranello teso da qualcuno che magari vuole toglierle la vita. I pensieri corrono veloci, velocissimi. Poi il gong. Soluzione finale. Un colpo di gong per dare l'allarme. In strada il gatto si stiracchia e poi riprende il passo baldanzoso. Ha lasciato da poco la dimora della donna. Il suo sangue si è rappreso nel lacrimatoio. La casa delle vestali è in subbuglio. Accorrono tutte al tempio. La rossa è nel panico. Il fuoco ridotto a sola brace viva. Appena se ne accorge, soffia tenacemente, ma non basta. Un combustibile, qualcosa per alzare la fiamma. Ma non c'è nulla che possa aiutare. I capelli. Taglia una ciocca dei suoi bei capelli fulvi e la getta nel braciere. Il fuoco rinviene un attimo prima dell'arrivo della sacerdotessa anziana. Licia cerca tra le erbe. Sente che troverà l'oggetto che avrebbe potuto ferirla gravemente. La ricerca si estende per tutta l'area verde. Proprio quando sta per desistere, ecco che tra i fili d'erba scopre un disco di metallo che brilla al sole. Lo raccoglie. Si tratta di un medaglione, forse d'oro, ma è molto sporco. Si intravedono delle incisioni, alcune lettere. L'alfabeto sembra greco, ma il senso resta oscuro. La sacerdotessa della notte è stata rapita. La notizia rimbalza di strada in strada. La vestale è scappata con un fauno. Giove l'ha sedotta e portata nella casa degli dèi. In poche ore, la fantasia della gente si scatena sul fatto di cronaca del giorno. Licia istintivamente pensa che sia meglio nascondere l'oggetto al marito. La nutrice però ha visto qualcosa e sospetta. Attende che Licia si intrattenga con i figli e va ad aprire il cassetto dove è riposto il disco metallico. Fruga con discrezione, cerca, ma non trova. Eppure il medaglione è proprio sotto il suo naso, grande quanto il diametro di una coppa e piuttosto pesante. Il collegio dei pontefici convoca una riunione per decidere di interrogare una sibilla sull'accaduto. Al tempio viene raddoppiata la guardia. Le ragazze hanno paura, si sentono minacciate e temono che presto arriverà anche il loro turno. Il gatto ignora ogni evento e al mercato del pesce si contende una lisca con un gattone 3 volte più grande di lui. Il piccolo è agile e alla meglio. Lisca in bocca, scappa e si rintana in un angolo per consumare il cibo appetitoso. Licia ha finito di accudire i bambini che ora riposano dopo il pranzo. Avvolge in un panno di velluto il monile ed esce, lasciando alla nutrice le incombenze della casa. La giornata è molto calda, poco vento e nuvole basse che sembrano impedire la circolazione d'aria. 2 sparvieri si rincorrono e poi effettuano una lunga planata proprio nel cielo del Colle Palatino. L'idea è quella di portare il medaglione al foro e venderlo. Licia è una donna molto materiale, attratta soprattutto da gioielli, profumi e stoffe pregiate. La gente non smette di parlare di quanto avvenuto al Tempio di Vesta. Licia, che non sapeva ancora nulla, resta evidentemente molto impressionata. Ma è soprattutto una donna molto superstiziosa e pensa che non sia un giorno propizio alla vendita. Si sforza di ricordare cosa prescrivesse il lunario del giorno. Forse era scritto di non uscire di casa. Sta per lasciare il foro quando una donna, avvolta in un mantello nero, lo avvicina. Ha un accento straniero che Licia decodifica a fatica. Solo quando ha finito di parlare comprende che la donna si esprime in un latino appreso nelle colonie greche meridionali.
La vostra moneta, per quanti denari la cedete?
Licia guarda automaticamente il fardellino di velluto. È ben chiuso. Si domanda come la donna possa conoscerne il contenuto.
Non fatevi domande. Ditemi solo se siete disposta a cedermela.
Incalza la greca. Il cuore di Licia accelera. La assale una sensazione di paura, poi l'istinto di correre, scappare. Ma una forza superiore la immobilizza. Le gambe diventano pesanti, non si muove. Una voce, ora quasi metallica, le risuona dentro e le ordina qualcosa. Le labbra della straniera non si muovono, eppure parla.
Te lo domanda Cibele, la dea. Non puoi opporti a me.
A Licia l'ipnotico istante sembra durare ore. Poi una sensazione, ora di pace e benevola dolcezza, la avvolge. Licia porge il sacchetto alla donna. Nessun pagamento richiesto in cambio. La donna misteriosa scompare tra la folla del foro. Un gattino nero la segue. I sacerdoti sono con la Sibilla, che ha assunto troppe droghe rituali per profetizzare alcunché. Sbiascica delle parole senza senso che, nonostante si tenti di interpretarle, non portano proprio a nulla. Responso negativo. I pontefici sanno che se la faccenda della sparizione della Vestale non si risolve, potrebbe avere una conseguenza pericolosa: il venir meno della fiducia della gente nella religione e nel governo. Nessun segno che aiuti a comprendere cosa fare, né idee raziocinanti. È quasi sera e il sole regala un magnifico tramonto che squarcia le nuvole e irradia l'orizzonte. La greca è presso le rive dell'Almone. Dalla tasca del mantello estrae la fialetta al lacrimatoio che riempie fino al bordo con l'acqua del fiume. Il sangue raggrumato del gatto si scioglie non appena la donna agita con la mano la fiala. Allarga poi la stoffa di velluto e con un lembo imbevuto dalla mistura acqua-sangue pulisce la moneta. Le iscrizioni sul dritto e sul rovescio del disco circolare diventano immediatamente molto brillanti e poco alla volta incandescenti. La scrittura greca si dilata con il calore. La circonferenza del disco si amplia sempre più. Le lettere si staccano e prendono fuoco. La corrente d'aria calda, sprigionatasi, solleva in aria le lettere incandescenti. La donna, con un gesto fluttuante della mano sinistra, richiama le lettere e le riunisce tutte, fino a formare in terra un grande cerchio di fuoco dentro cui balza. Invoca la dea della terra. Le fiamme si alzano e la ricoprono. Quando a un certo punto si abbassano, nel centro ci sono accasciate a terra due donne. Sono la greca e la vestale. La ragazza è senza calzari, la veste è spiazzata, i capelli sciolti e spettinati. Ha un'aria assonnata e stanca. Lo si comprende anche dai pochi gesti che fa. Le due donne restano a terra e, raggomitolate su un fianco, si addormentano. L'indomani, prima dell'alba, la greca riconduce al tempio la vestale, la stringe in un lungo abbraccio e poi se ne va. La vestale sa che non ha il diritto di entrare nel tempio se non è di turno, ma non osa nemmeno recarsi nella casa. Così rimane sulla soglia e si riaddormenta. Poco lontano, la greca la guarda teneramente. La sacerdotessa del turno diurno trova la sua consorella ancora addormentata. Ha un moto di gioia nel vederla sana e salda. La giornata è interamente occupata da un lungo interrogatorio dei pontefici, i quali non riescono a comprendere cosa sia accaduto realmente. Che una divinità sia intervenuta per prendere e poi restituire la sacerdotessa? Cosa è stato di lei? La donna viene purificata con incenso e un bagno aromatico, poi controllata su tutta la superficie corporea. Sulla pianta del piede sinistro un tatuaggio, il sigillo del silente dio Arpocrate. I pontefici lo prendono come un segnale incontrovertibile. Chiunque abbia voluto la sparizione della sacerdotessa impone di tacere. Nessun commento né spiegazione. Il potere segreto delle lettere è stato rievocato. Che gli uomini rispettino ciò che gli dèi tengono celato. In strada, il gattino nero cammina trotterellando. Corre dietro a un gran mantello e a due piedi femminili che procedono a passi svelti. La donna si volge verso il gatto e sorride. La vestale non ha alcun ricordo se non quello indefinito di un paesaggio fresco e pieno d'acqua, con spettacolari formazioni di cascate di ghiaccio. E questa, con il caldo torrido che fa, è una sensazione assai piacevole.
Si ringrazia Gino La Monica per la partecipazione.